Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Bentornati al podcast di Pepite di Scienza.
Ho preparato 7 domande di fisica, alcune più facili, altre più difficili.
Provate a rispondere a vedere quanti punti raggiungete.
Vi sono domande da 1, 2, 3 e 4 punti per un totale di 15 punti. Domanda numero 1, vale un punto. Quale di queste tecniche ha permesso di scoprire 4200 esopianeti, ovvero pianeti che orbitano intorno a stelle lontane? A. La tecnica delle velocità radiali. B. La tecnica del transito. C. La tecnica delle microlenti gravitazionali. D. La tecnica dell'osservazione diretta. Mettete in pausa se volete rifletterci un poco e la risposta arriva tra pochi secondi. La risposta corretta è la B. La tecnica del transito è la tecnica più efficace che conosciamo per scoprire esopianeti. Ecco come funziona. Immaginate di osservare una stella lontana. Essa avrà una certa luminosità, ovvero al nostro telescopio arriverà una certa quantità di energia luminosa al secondo. Se la stella ha un pianeta e il pianeta passa davanti alla stella, ovvero se il pianeta si interpone tra noi e la stella, il pianeta coprirà parzialmente la stella, quindi il nostro telescopio osserverà una diminuzione della luminosità della stella. Questa luminosità rimarrà a un livello più basso finché il pianeta non ha finito di transitare, si dice, davanti alla stella. A quel punto la luminosità della stella ritornerà ai valori iniziali. Misurando quindi questo abbassamento di luminosità della stella, e se questo abbassamento è ciclico, si possono calcolare alcune proprietà del sistema stella-pianeta. Se una civiltà aliena osservasse il nostro Sole durante il transito di Giove, la luminosità del Sole diminuirebbe dell'1%. Quindi per la Terra la diminuzione sarebbe ancora più piccola, eppure sarebbe alla portata della nostra tecnologia. Se avete risposto correttamente, segnate più uno su un foglio. Per approfondire questo tema, vi invito ad ascoltare l'episodio del podcast intitolato A caccia di esopianeti, i 3 metodi più efficaci. Domanda numero 2, vale 2 punti. Una stella di neutroni si chiama così perché? A. È fatta esclusivamente di neutroni e nient'altro. B. È composta interamente da un mare di neutroni con protoni ed elettroni immersi in questo mare di neutroni. C. Uno degli strati più esterni è composto da un mare di neutroni con protoni ed elettroni immersi in tale mare. D. Perché è una stella elettricamente neutra. Mettete in pausa se volete rifletterci un poco. La risposta arriva tra pochi secondi. La risposta corretta è la C. Infatti, una tipica stella di neutroni ha un raggio di circa 12 km. Partendo dall'esterno, si trova dapprima un sottile strato gassoso o liquido, detto atmosfera, dello spessore di pochi millimetri. Più all'interno troviamo la crosta esterna composta da materiale solido. Però se dovessimo atterrare su una stella di neutroni, appoggeremmo i piedi su una superficie dura e solida, ricoperta da un sottile strato umido. Certo, se ci avvicinassimo a una stella di neutroni, verremmo disintegrati ancora prima di raggiungerla. Perché la gravità di una stella di neutroni è così forte che strapperebbe in due qualsiasi oggetto che si avvicina. Si chiama effetto di marea. Ma continuiamo a scendere all'interno della stella. Sotto lo strato metallico si trova la cosiddetta crosta interna, con uno spessore di 2 km circa. In una stella di neutroni non c'è una divisione così netta tra crosta esterna e crosta interna. Infatti, più scendiamo in profondità, più la densità aumenta e i nuclei della crosta acquisiscono sempre più neutroni. Finché a una densità di 500 milioni di chilogrammi per centimetro cubo, i nuclei contengono così tanti neutroni da non poterli più trattenere tutti. Si dice che i neutroni gocciolano fuori dai nuclei e formano un mare di neutroni sempre più denso. Se scendiamo più in profondità, troviamo il nucleo esterno. Il 99% del materiale della stella di neutroni si trova in questi strati più profondi. Raggiunta la densità di 100 miliardi di chilogrammi per centimetro cubo, che è la densità che troviamo all'interno di un nucleo atomico, I nuclei della crosta interna sono così compressi che si deformano, si avvicinano l'uno all'altro fino a toccarsi e si formano strutture bidimensionali, tridimensionali, dette pasta nucleare. Più in profondità troviamo il nucleo interno. Qui la densità può arrivare a 10 volte quella di un nucleo atomico, ovvero fino a 1000 miliardi di chilogrammi per centimetro cubo. Non sappiamo esattamente di cosa sia fatto il nucleo interno. Potrebbe essere costituito per esempio da materiale esotico, come gli iperoni, ovvero particelle composte da quark che non si trovano nella materia ordinaria. Quindi lo strato composto prevalentemente da neutroni è quello della crosta interna, con uno spessore di 2 km sul totale di 12 km di raggio. Se avete risposto correttamente, segnate più 2 su un foglio. Per approfondire questo tema, mi invito a guardare sul canale YouTube di Pepite di Scienza il video intitolato «Uso un'anguria per spiegarvi una stella di neutroni». Domanda numero 3. Vale 3 punti. Il pettirosso ed altri volatili utilizzano uno di questi fenomeni quantistici per orientarsi e volare per migliaia di chilometri senza perdersi. Quale? A. Utilizzano il principio di esclusione di Pauli per posizionare elettroni a livelli di energia più alti. B. Utilizzano l'effetto tunnel per far attraversare la retina agli elettroni. C. Utilizzano il teletrasporto quantistico per spostare elettroni dalla retina al cervello. D. Utilizzano l'entanglement quantistico tra due elettroni in una molecola presente nella retina. Mettete in pausa se volete rifletterci un poco. La risposta arriva tra pochi secondi. La risposta corretta è la D. Secondo alcuni esperimenti di laboratorio, infatti, i pettirossi non solo sono in grado di percepire il campo magnetico terrestre, che è molto debole, ma possono addirittura percepire l'inclinazione di tale campo. Siccome l'inclinazione del campo magnetico della Terra cambia con la latitudine, i pettirossi possono capire dove si trova il polo nord o l'equatore. Al polo nord il campo magnetico è verticale, mentre l'equatore è orizzontale rispetto alla superficie terrestre. Il meccanismo coinvolge una molecola speciale nella retina dei pettirossi. Non si sa esattamente quale sia la molecola, ma si sono osservate in laboratorio altre molecole che si comportano proprio come bussole quantistiche. Il meccanismo prevede che un fotone entri nella retina del pettirosso e rompa un legame chimico. Questo divide spazialmente i due elettroni che formavano il legame. I due elettroni entrano quindi in uno stato di entanglement quantistico. È come se fossero un sistema unico, perché ciò che accade a un elettrone in alcune situazioni influenza ciò che accade all'altro istantaneamente. I due elettroni possono trovarsi in uno dei due possibili stati di entanglement, detti singoletto e tripletto, con il loro spin che puntano in direzioni opposte o nella stessa direzione. A seconda dell'inclinazione del campo magnetico terrestre rispetto alla direzione della molecola, che è una molecola allungata, si forma più il singoletto o il tripletto, e questo porta a prodotti di reazioni chimiche diverse. Infine, a seconda di che prodotti si formano in prevalenza nella retina, il pettirosso capisce in che direzione si trova l'equatore o il polo nord. Se avete risposto correttamente, segnate più 3 su un foglio. Per approfondire questo tema, vi invito ad ascoltare l'episodio del podcast intitolato «Il pettirosso usa l'entanglement per orientarsi». Domanda numero 4, vale 1 punto. Se prendo una scatola di carta e vi inserisco un sasso pesante, e poi prendo una seconda scatola di carta, identica alla prima, però vuota, e le lascio cadere contemporaneamente dalla stessa altezza, quale arriverà per prima a terra? A. Arriverà prima la scatola con il sasso. B. Arriverà prima la scatola vuota. C. Arriveranno contemporaneamente a terra. D. Dipende da quanto è pesante il sasso. Mettete in pausa se volete rifletterci un poco. La risposta arriva tra pochi secondi. La risposta corretta è la C. Infatti Galileo ha dimostrato con esperimenti di caduta a lungo piani inclinati che due corpi con massa diversa cadono contemporaneamente, ovvero con la stessa accelerazione. Oggigiorno lo spiegheremmo in questi termini. La scatola che contiene la pietra ha una massa più grande della scatola vuota, una massa detta massa gravitazionale. Quindi è attirata con maggior forza dalla Terra. si tratta della forza di gravità. Se la massa di un oggetto raddoppia, allora la forza di gravità raddoppia. Allo stesso tempo però, avendo una massa più grande, si oppone maggiormente a un cambiamento di velocità, la chiamiamo massa inerziale oggigiorno. In altri termini, la scatola con la pietra ha un'inerzia maggiore. I due effetti aumentano allo stesso modo, così che l'effetto finale, che è l'accelerazione con cui cadono due oggetti, non dipende dalla loro massa. Nell'esperimento utilizziamo due scatole identiche in modo da eliminare qualsiasi effetto dovuto alla diversa forma degli oggetti, un effetto che potrebbe mascherare l'effetto della massa. Se avete risposto correttamente, segnate più uno su un foglio. Per approfondire questo tema, mi invito ad ascoltare l'episodio del podcast intitolato Impariamo due tecniche per ragionare come scienziati. Domanda numero 5 vale ben 4 punti. Nel 1974 i fisici Merli, Missiroli e Pozzi realizzano un esperimento storico importante e allo stesso tempo affascinante. Dimostrano A. il comportamento ondulatorio di un elettrone che interagisce con altri elettroni. B. il comportamento ondulatorio di un elettrone che interagisce con se stesso. C. il comportamento particellare di un fotone che interagisce con altri fotoni. D. il comportamento particellare di un fotone che interagisce con se stesso. Mettete in pausa se volete rifletterci un poco e la risposta arriva tra pochi secondi. La risposta corretta è la B. Infatti la meccanica quantistica ci dice che sia la luce che la materia presentano sia un comportamento ondulatorio sia un comportamento particellare. A seconda dell'esperimento che facciamo possiamo osservare l'uno oppure l'altro. Nel 1924 il fisico francese De Broglie propose nella sua tesi di dottorato che non solo la luce potesse comportarsi come particella, detto fotone, o come onda, ma che anche gli elettroni, protoni, neutroni, potessero comportarsi non solo come particelle ma anche come onde. Quando Einstein lesse la tesi di De Broglie, fece immediatamente sapere che la tesi di De Broglie era assolutamente geniale. Seguirono esperimenti per verificare tale tesi, chiaramente. Il primo esperimento a confermare il comportamento ondulatorio della materia è stato quello di Thomson, Davison e Germer con la diffrazione di elettroni su un cristallo. Ma l'esperimento più bello è proprio quello eseguito a Bologna nel 1974 dai fisici Merli, Missiroli e Pozzi. La particolarità di tale esperimento è che essi mandarono un elettrone alla volta contro un filo metallico attraversato da un potenziale elettrico. L'elettrone in quanto onda passa il filo sia a destra che a sinistra. Si creano quindi due onde, che dopo il filo interferiscono tra loro. L'onda di un singolo elettrone interferisce con se stessa. Lo trovo meraviglioso. E sullo schermo alla fine dell'esperimento si crea quindi un puntino laddove l'elettrone urta lo schermo. Pian piano, mandando un elettrone alla volta, i puntini formano una figura di interferenza con fasce chiare e fasce scure che seguono una legge matematica precisa e prevedibile. Se avete risposto correttamente, segnate più 4 su un foglio. Per approfondire questo tema, vi invito a guardare sul canale YouTube di Pepite di Scienza il video intitolato Il dualismo onda-particella della materia dimostrato in un esperimento geniale. Domanda numero 6 vale 3 punti. In un episodio di Pepite vi ho parlato della pepita d'oro che ho trovato in Australia nel 1998 mentre setacciavo il letto di un fiume vicino a Melbourne. Dove si sono formati gli atomi di oro presenti nella mia pepita? A. Al centro di una stella di terza generazione. B. In una supernova. C. Nella fusione di due buchi neri. D. Nella fusione di due stelle di neutroni. Mettete in pausa se volete rifletterci un poco e la risposta arriva tra pochi secondi. La risposta corretta è la D. All'inizio dell'universo, infatti, si formarono atomi di idrogeno, di elio e di litio. L'idrogeno è quello che si formò in quantità più grandi di tutti, perché è composto solamente da un protone e da un elettrone. Ancora oggi gli atomi di idrogeno costituiscono il 90% degli atomi dell'intero universo. Gli atomi più pesanti si sono formati nei miliardi di anni successivi in eventi di vario tipo, in particolare in 3 eventi. 1. all'interno delle stelle. Qui avviene la fusione nucleare di nuclei a formare nuclei più pesanti. Questa fusione, però, può arrivare solo fino a elementi come il ferro 56 e il nickel 56, perché oltre tali nuclei la fusione non è più favorevole, perché assorbirebbe energia invece di liberarla. 2. In una supernova. Quando una stella che ha una massa almeno 10 volte più grande del nostro Sole finisce le reazioni di fusione nucleare al suo centro, la stella implode, compressa dalla propria gravità, finché si forma un nocciolo duro al centro, per cui gli strati esterni che collassano a un certo punto rimbalzano e vengono gettati nel cosmo circostante. Mentre vengono espulsi verso l'esterno, avviene un fenomeno detto processo R, che significa processo rapido, in cui i nuclei espulsi vengono bombardati da neutroni. Questi neutroni vengono catturati e si formano elementi sempre più pesanti. Questo meccanismo però porta alla formazione di nuclei con un centinaio di particelle circa. Per formare nuclei più pesanti bisogna arrivare all'evento numero 3, la fusione di due stelle di neutroni. In tale evento al centro si forma una stella di neutroni o un buco nero, mentre il resto del materiale viene espulso verso il cosmo circostante. Questo materiale contiene un altissimo numero di neutroni. Inoltre, se al centro si forma una stella di neutroni, anche solo per una frazione di secondi, essa emette una grandissima quantità di neutrini e antineutrini, e questo cosiddetto vento di neutrini investe tutti i nuclei che sono scaraventati verso l'esterno. Nelle zone in cui il flusso di neutrini è elevato, molti neutroni sono trasformati in protoni e di conseguenza il processo R è meno efficace, proprio perché il numero di neutroni è diminuito. Nelle zone all'equatore della stella di neutroni finale, invece, il flusso di neutrini è molto più basso e questo implica che il numero di neutroni rimane molto elevato. Di conseguenza, i nuclei che viaggiano verso il cosmo, scaraventati dall'evento, sono investiti da un vento di neutroni molto intenso che riesce a creare, per cattura di neutroni uno dopo l'altro, nuclei con più di 200 particelle, tra cui oro, platino, iridio, uranio, piombo, torio e così via. Se avete risposto correttamente, segnate più 3 su un foglio. Per approfondire questo tema, vi invito ad ascoltare l'episodio del podcast intitolato Pepite d'oro e stelle di neutroni. Domanda numero 6, vale 2 punti. Nel 1905 Einstein pubblica la teoria della relatività speciale. Sarà Planck a darle questo nome. Ma allo stesso tempo sarà Planck a riconoscere che la teoria della relatività in realtà è una teoria dell'assoluto. Quale tra le seguenti grandezze è un assoluto della relatività di Einstein? A. La dimensione dell'universo. B. La durata temporale di un dato evento. C. Il limite massimo della velocità della luce. D. La distanza in 3D tra due oggetti. Mettete in pausa se volete rifletterci un poco e la risposta arriva tra pochi secondi. La risposta corretta è la C. Ecco cosa scrive Planck nella sua autobiografia. Tutte le nostre misure sono relative, dice Planck. Il nostro compito è di trovare in tutte queste misure l'assoluto, l'universalmente valido, l'invariante che vi è nascosto. Ecco due parole chiave, universale ed invariante, che in fisica sono importantissime. Se qualcosa è valido sempre, è valido in tutto l'universo, in ogni momento, in ogni luogo, è universale. Se qualcosa non cambia mai, non varia, è invariante. Ma Planck e Einstein sapevano benissimo che in realtà quello che la relatività ci stava dicendo è che indipendentemente dal punto di vista da cui osservo l'universo, vi sono delle proprietà che non variano, delle quantità assolute. Una di esse è appunto il limite massimo della velocità della luce. Niente può viaggiare più veloce della luce, indipendentemente dal punto di vista da cui osservo l'universo. Oggi, dopo più di 100 anni di esperimenti, in ambiti assai differenti, in presenza o in assenza di gravità, sulla Terra, nello spazio e così via, non abbiamo mai osservato una violazione di tale limite di velocità. È un concetto universale, un assoluto che nasce come conseguenza della teoria della relatività. Sembra quasi un paradosso. Ma perché? Perché troviamo un assoluto a partire dalla relatività? Perché Einstein nel 1905 parte proprio da due pilastri della fisica che hanno un sapore di assoluto. Il principio di relatività, che dice che se io cambio punto di osservazione dell'universo, le leggi della fisica rimarranno le stesse. Non cambiano, sono assolute. e il principio di costanza della velocità della luce. La velocità della luce è sempre la stessa indipendentemente da chi la misuri, anche se la sorgente di luce si muove rispetto all'osservatore. A partire da qui, a colpi di logica, egli deriva la teoria della relatività speciale e quindi trova, come conseguenza, che niente può viaggiare più veloce della luce. È vero che osservatori diversi vedranno il proprio tempo scorrere diversamente gli uni rispetto agli altri, ed è vero che lo stesso accade quando essi misurano distanze, lunghezze, che si allungano e si accorciano a seconda di chi misura rispetto agli altri. Ma è anche vero che tutti questi osservatori, non importa dove si trovino, come effettuino la misura, se si stanno muovendo rispetto alla sorgente di luce o in qualsiasi situazione si ritrovino, tutti misureranno la stessa velocità della luce e tutti troveranno, sperimentalmente, che essa non si può superare. Ecco uno dei tre assoluti della relatività. Se avete risposto correttamente, segnate più 2 su un foglio. Per approfondire questo tema, vi invito ad ascoltare l'episodio del podcast intitolato Non tutto relativo. Allora, com'è andato il quiz? Che punteggio avete totalizzato? Al di là dei punti, spero che soprattutto vi siate divertiti a rispondere alle domande. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Grazie per l'ascolto! Pepite di Scienza è un podcast di Simone Baroni in collaborazione con Roberta Messuti. Pepite di Scienza è anche un canale YouTube. Se vi piace il contenuto dei nostri episodi, vi invitiamo a lasciare una valutazione positiva e a condividere il nostro podcast. A presto con un nuovo episodio!